Riders.
Oltre la prima pagina.
Buonasera a tutti amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici di Insiders. Io sono Alice.
Io sono Umberto.
E siamo tornati con una nuova puntata. Sorprendentemente c'è ancora luce fuori.
C'è ancora luce fuori. C'è sta luce fuori. No, non è mare fuori.
Non faceva ridere. Niente, sono molto felice che ci sia luce perché sembra di essere per la prima volta che non stiamo registrando effettivamente di notte. Siamo tornati, nuova puntata, ricca anche in questo caso di notizie interessanti e che si legano, devo dire, con un filo rosso, se così possiamo dire.
Grigio verde, quello della Guardia di Finanza,
ecco,
nello specifico.
Forse più
nello
adatto.
Specifico quello della Guardia di Finanza, perché parleremo dello scandalo dossieraggi che ha colpito,
esatto,
la politica e non solo. Parleremo degli influencer,
esatto,
che anche loro
con la Guardia di Finanza,
anche loro
sconosciuti al
salutiamo la signora Finanza che ci ascolta.
Grazie
sempre
mille.
Noi siamo in regola. Dopodiché ci spostiamo
esatto,
con ambientiamoci, perché facciamo piovere, letteralmente.
Facciamo piovere, o meglio, cerchiamo di capire come è possibile far piovere effettivamente artificialmente in Italia, ma non solo, perché ci sono stati tentativi anche da qualche altra parte.
Vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, in particolare Instagram, Radio Yulm, per partecipare ai sondaggi che, come tutte le settimane, ci aiutano a costruire
la nostra puntata.
Ecco, ormai lo sa a memoria anche Alice. Vi ricordiamo che abbiamo un numero WhatsApp 331 14 38 923 per intervenire in diretta, per mandarci i vostri messaggi, per dirci che cosa pensate degli argomenti.
Umberto o insultare me?
Non è vero, non è mai successa questa cosa.
Però potrebbe
succedere. Quindi mandate messaggi di insulti 331 14 38 923. Adesso un po' di musica.
Yeah.
Questi erano i Lacuna Coil con Enjoy the Silence, perché oggi parliamo di argomenti che dovrebbero passare sotto silenzio e invece vengono spiattellati in prima pagina su alcuni organi di stampa anche piuttosto grandi e diffusi.
Questi i collegamenti di Umberto Cascone in Radio Yulm alle 18.07 che nessuno aveva capito.
Bellissimo, non aveva capito neanche Alice, ma voi non vi preoccupate, ha tutto un senso in realtà, siamo tutti nella Matrix e dobbiamo cercare di romperla. Detto questo, notizia della settimana scorsa.
Mi fa molto ridere perché è stata chiamata questa notizia dossieraggio selvaggio.
Eh beh, è vero. Muschio selvaggio,
perché
un podcast che
parliamo,
tra poco chiude. Tra poco parliamo. Vabbè.
Quel,
perché dobbiamo finire così? Ok, la notizia della settimana scorsa, okay, in realtà siamo. Qualche strascico c'è anche questa settimana, in questi giorni, sono stati i dossieraggi. Partiamo proprio subito a bomba con i sondaggi, perché siccome quando io ho presentato la questione ad Alice, Alice pensava che io stessi parlando di un'altra cosa,
che è la notizia di cui parliamo dopo.
Esatto.
Tra l'altro io ero tutta gasata, ho detto sì, vai, non si parla per una volta di politica.
E invece
non avevo capito un tubo.
Ecco, quindi cosa vi abbiamo chiesto sul nostro Instagram Radio Yulm? Sapete che cos'è lo scandalo dossieraggi?
Devo dire che il 47,3% di voi ha risposto sì, quindi siete degli ascoltatori informati, molto bene. Mentre il 38% di voi ha risposto di no. In realtà c'è, cioè, più o meno
ci siamo, dai.
Cioè 40 e 50, però siamo lì. E poi il rimanente ne ho solo sentito parlare il 14,7%.
E adesso vi diciamo noi che cos'è lo scandalo dossieraggi. Allora, il termine prima di tutto è strano, non è molto, insomma, noto. Però per farvela semplice, parliamo di accessi non autorizzati alle banche dati riservate della Guardia di Finanza e della Direzione Nazionale Antimafia, quindi
esatto,
organi investigativi, che sono stati utilizzati per strutturare delle schede informatiche, dei dossier su una serie di figure pubbliche, politici, personaggi VIP, imprenditori, un po' di tutto, insomma.
Però effettivamente riepiloghiamo,
ecco,
quello
sì,
che è successo per capire effettivamente di cosa stiamo parlando. Perché,
ecco,
per quello che effettivamente si sa, un tenente della Guardia di Finanza, che è Pasquale Striano, avrebbe compiuto centinaia di accessi irregolari ai database a sua disposizione perché lavorava per la Direzione Nazionale Antimafia tra il 2019 e il 2022.
Esatto.
Con lui avrebbe anche lavorato il procuratore Antonio Laudati, anche lui in servizio sempre per la Direzione Nazionale Antimafia. E lo scandalo però è emerso nelle scorse settimane,
negli scorsi mesi, insomma,
esatto,
diciamo l'ultimo periodo.
E tutto è partito da una denuncia del ministro della difesa Guido Crosetto, che fa parte di
Fratelli d'Italia,
nei confronti appunto del quotidiano Domani. Perché?
Ecco.
Perché il giornale aveva pubblicato un'inchiesta sui compensi percepiti dal ministro in cambio di consulenze e ad aziende appunto del settore della difesa. I fatti erano relativi, diciamo, al periodo precedente al suo incarico governativo, quindi nulla di illecito in apparenza, però quelle informazioni erano molto specifiche, forse troppo specifiche, teoricamente dovevano essere riservate.
Esatto, si parlava letteralmente di quanto aveva preso Crosetto. Ora,
esatto,
nulla di illecito perché, per chi non lo sapesse, Crosetto, prima di essere ministro e politico, ha lavorato per una vita nell'ambito della difesa, è stato presidente di una delle maggiori, possiamo chiamarla anche se è un termine brutto, lobby delle armi, è bruttissimo dirlo, una lobby delle armi italiane, una delle più grandi, quindi insomma nulla di strano. Il problema qual è stato? Che a quel punto la magistratura ovviamente si è messa a lavoro, perché Crosetto ha querelato il quotidiano Domani. Le indagini vengono assegnate alla fine alla Procura di Perugia per una questione di competenza territoriale. Alla guida della Procura di Perugia c'è Raffaele Cantone, che in passato era stato presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e da lì a poco è esploso lo scandalo. Perché? Perché viene identificato Striano, quindi l'ufficiale della finanza, viene indagato Laudati, il procuratore che lavorava con lui, e oltre a un'altra serie di persone, anche tre giornalisti del Domani, per aver diffuso informazioni coperte da segreto. E escono i numeri, che sono abbastanza preoccupanti e impressionanti. I numeri escono in realtà in commissione antimafia in Parlamento, poi al Copasir, vengono sentiti prima il procuratore nazionale antimafia,
certo,
Giovanni Melillo, e poi lo stesso Cantone, ed è lui che tira fuori i numeri. Adesso sentirete una sfilza di numeri, non sono il nostro numero di telefono, quello è 331 14 38 923.
Mi è piaciuta questa.
Ti è piaciuta?
Cosa.
Modestamente. L'ho messa dentro benissimo, quindi quali sono i numeri di questo scandalo? Al momento, sono numeri al momento. Allora,
4124 SOS, segnalazioni, sì, operazioni economiche sospettose.
E di
sospettose, mi è uscito sospettose. E una banca dati appunto a cui si accede solo per mandato di un giudice, in teoria.
In teoria,
in teoria, perché in teoria, questa è la dimostrazione che non è effettivamente solo in teoria, che sono state consultate oltre 33.000 file, sono stati scaricati.
Sono tanti, 33.000 file, parecchi, sono tantissimi, sì. 171 schede di analisi e 6 schede di approfondimenti seguite, per un totale di 1.531 persone fisiche, quindi persone come me, Alice, come Giulia la nostra regista, come Daniela la nostra social media manager,
persone.
E poi e 74 persone giuridiche, quindi aziende, realtà più ampie, certo, mettiamola così. E questo solo nei database della Direzione Nazionale Antimafia.
Perché non ci sono solo quelli, esatto. Perché infatti 1123 persone sono state cercate sulla banca dati Serpico, che è l'agenzia delle entrate, e la banca dati sostanzialmente dove stanno le dichiarazioni dei redditi.
Esatto.
Ma forse addirittura 3000 ricerche.
Quindi parliamo di nuovo di numeri da capogiro. Altre 1947 ricerche vengono dalla banca dati SDI, che è sempre dell'agenzia delle entrate, ma è con le informazioni polizia sostanzialmente, mm-hmm, quindi per quello che riguarda le investigazioni degli organi di polizia. In totale arriviamo con questo a circa 10.000 accessi illegali a informazioni secretate.
Una robina da niente, insomma.
E peraltro Cantone dice anche il numero probabilmente aumenterà. Ecco. Boh, chi è stato colpito però? Perché Alice sperava di parlare di influencer, ma purtroppo...
E invece niente, perché parliamo di politici e soprattutto di maggioranza.
Esatto.
Che cosa
ecco, esatto,
curiosa.
Però adesso ci arriviamo dopo, adesso diamo qualche nome che magari agli ascoltatori può risuonare.
Vai con la lista.
Vado con la lista, partiamo dai ministri, ovviamente Guido Crosetto, l'abbiamo già citato, Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, Marina Elvira Calderone, che è la ministra del lavoro, Gilberto Pichetto Fratin, una vecchia conoscenza di Alice, che è il ministro dell'ambiente, sì, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, e anche sottosegretari Andrea Del Mastro e Giovan Battista Fazzolari, poi vari politici soprattutto di maggioranza, Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, il vicepresidente della Camera Rampelli, che è sempre i Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, anche lui Fratelli d'Italia, Claudio Borghi della Lega, sempre dalla Lega, l'europarlamentare Susanna Ceccardi, il commissario Durigon, poi se andiamo ci sono anche di altri partiti, di Forza Italia, da Azione, da Italia Viva, ecco. Poi inizia la parte dolente, perché Movimento 5 Stelle c'è qualcuno, c'è lo stesso Giuseppe Conte, sì, non tantissime persone, mentre dal PD e da Sinistra Italiana poco o nulla, pochissimi nomi da quella parte lì, mettiamola così. Poi ci sono le compagne dei politici, Marta Fascina, l'ultima partner di Silvio Berlusconi, la compagna di Conte, la compagna di Salvini, e qui finiamo con le personalità politiche, perché ne abbiamo dette poche, perché sono più di 150 i nomi,
ecco,
usciti,
fantastico,
al momento. Poi ci sono vari dirigenti, Bonomi, presidente di Confindustria, Letizia Morati, ci sono VIP come Fedez.
Lui è come il prezzemolo,
è ovunque. Dove c'è qualcosa che puzza, il fatto che puzza, c'è Fedez.
Però noi non siamo nessuno per poter giudicare.
No, assolutamente. Poi ci sono sportivi, Cristiano Ronaldo,
così
a caso. Massimiliano Allegri, Giuseppe Gravina, presidente della FIGC, insomma. Ci sono molti nomi, molto in vista.
Però
come vi dicevamo all'inizio, i politici sono soprattutto dell'attuale maggioranza. I fatti risalgono 2019-2022, quindi erano all'opposizione all'epoca, certo. Però oggi sono di maggioranza, sono tutte di una parte politica molto molto chiara.
E quindi la domanda che vi abbiamo fatto è: colpiti dallo spionaggio soprattutto politici della maggioranza, attacco alla democrazia?
Ecco, allora la vostra risposta è boh, perché
io
la vostra sono, risposta è boh, perché
io sono nel boh, perché esatto,
il 68% di voi ci ha detto che non possiamo saperlo, il 22,3% sì, qualcuno voleva attaccare il governo,
complottisti,
e poi invece un'ultra minoranza, meno del 10%, 9,7%, no, si è trattato di semplici controlli, anche perché abbiamo detto che non erano controlli autorizzati.
Anche quel 9,7% non crede alla risposta che ha dato, secondo me, oppure non ha letto bene la domanda.
Questa è la fiducia di Alice negli ascoltatori.
Assolutamente sì. Però in realtà, esatto, a preoccupare è la fine effettivamente di queste informazioni, perché dove sono finite? Solo effettivamente ai giornalisti, oppure al momento effettivamente noi non possiamo sapere queste informazioni dove sono finite?
Ecco, peraltro c'è un elemento molto importante che Cantone ha detto durante la sua audizione in Parlamento. Ha detto che durante le indagini, quindi quando erano già in corso le indagini sul caso, sono circolate delle altre SOS, quindi delle altre segnalazioni, operazioni sospette. SOS a cui però Striano non aveva avuto accesso, quindi che lui non aveva visto. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualcun altro che continua a vederle e a venderle queste notizie. E quindi, altra domanda che vi abbiamo fatto. Non è l'opera di un singolo. Chiaramente non è l'opera di un singolo. Chi altro è coinvolto? E qua è un po' diversa dalla risposta precedente.
È incredibile perché vi siete spaccati perfettamente in tre parti. Perché partiamo dalla maggioranza. 34,7% di voi ha risposto l'opposizione, il 33% di voi i servizi segreti e il 32,3% la stampa. Quindi più o meno c'è una maggioranza sull'opposizione, però più o meno
bene o
le
male,
percentuali
sì, siamo
sono divise equamente.
Siamo lì e quindi ovviamente noi non possiamo dare dei giudizi, anche perché come ricordato molte volte in questi giorni siamo ancora nel pieno del marasma, non sappiamo quasi nulla. Però sicuramente quello che appare è, come vi abbiamo già detto, un intento abbastanza preciso, soprattutto nella parte da colpire, che ci preoccupa. Non è la prima volta che insomma circolano informazioni riservate nella storia dell'Italia degli ultimi 50 anni. Scandali di spionaggio e pseudodossieraggio ce ne sono stati tanti, raramente però così puntati, perché di solito erano un po' un docoio, non voglio dire un docoio coio, però erano coinvolti tutti. In questo caso non sono coinvolti tutti, quindi bisognerà capire qual è la situazione. Ultima nota a margine di tutto questo: il ministro della giustizia Nordio aveva proposto nei giorni scorsi l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla questione. Ora, al momento la maggioranza e la stessa premier Giorgia Meloni l'ha bocciata, perché dice è un'opzione da valutare ma non ora. Perché? Perché non vuole sovrapporsi alla procura. Sa un pochino di insabbiamento.
È strano, più che altro la casualità che cade effettivamente a pennello con ciò che è successo fa pensare che questa risposta sia effettivamente stata pensata, come dicevi tu.
Quindi diciamo che dovremo capire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prossimi mesi verosimilmente, dove andrà a parare questo caso, perché potrebbe anche non andare a parlare da nessuna parte, però esatto. È un tema importante di cui si è discusso tanto e che però ci riporta a guardare qualcosa, a guardare il fatto che la Guardia di Finanza in questo caso fa la parte, tra virgolette, del cattivo, perché Striano fa la parte del cattivo, ma ci sono dei casi in cui invece la Guardia di Finanza a un certo punto si sveglia e si rende conto che c'è qualcosa che non va. Ma di questo vi parliamo tra pochissimo, tra 3 minuti più o meno.
Poi passa un anno, ci sembra meno, mi trovi diverso, mi prendi la mano, da soli siamo tutti nessuno, che vita è?
La vita senza amore, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana, e ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto, se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché
Oktoberfest, mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una stica. Senza amore, dimmi tu che vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché mai
vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché
non so dirti di no quando vivo solo per noi. Chiamami se vuoi, diglielo agli altri che stasera non vuoi. Sei tutto per me.
E questi erano Fedez, Taranai e Mara Sattei con La Dolce Vita.
Non avete visto il fuori onda, ma lo studio si è trasformato praticamente in una discoteca nell'ultimo pezzo del,
perché
del brano.
Perché a noi ci piace fare la festa.
Ci piace fare la festa.
E perché la canzone Oktoberfest mi piace fare la festa.
Hai ragione.
Vedi, neanche che,
le scritte delle canzoni, ragazzi. Mamma mia, che schifo. Vabbè, ok.
Comunque, questa canzone ci aiuta ad introdurre la seconda notizia di oggi. Si parla sempre di guerre di finanze, si parla sempre di persone, anzi influencer completamente sconosciuti al fisco. Bello,
bellissimo.
Molto bello, forse non molto bello.
Signora Finanza, invece di far uscire le SOS, fate uscire queste cose prima. Vai,
no, perché esatto, pochi giorni fa sono stati fatti dei controlli da parte della Guardia di Finanza proprio sui guadagni digitali e sull'evasione fiscale, e ciò che è emerso è che alcuni influencer sono totalmente sconosciuti al fisco. Vorrei fare un applauso, ma
meglio di no, non incentiviamo questi comportamenti.
La cifra è considerevole, perché
11 milioni di euro
in tasse, infatti, è la cifra che la Guardia di Finanza poi ha chiesto e in gran parte, diciamo, ha già visto versare alle star del web e anche, attenzione, ai sex worker che lo utilizzano per pubblicare contenuti digitali, se
peraltro,
si possono chiamare.
Piccolo momento così di riflessione: 11 milioni di euro di tasse,
sì,
che vengono racimolati quasi del tutto nel giro di niente. Quindi quanti ce n'hanno dietro, se possono permetterci di darli così in due secondi?
È questo il vero problema, e arriveremo anche lì. Sono 9 in tutti i personaggi della rete che sono coinvolti, operanti o residenti soprattutto a Bologna. E tra di loro ci sono 4 influencer che hanno circa 50 milioni di follower a testa, quindi non parliamo proprio di due numeri.
E quindi
cui,
facciamo i nomi.
Esatto, Gianluca Vacchi, imprenditore famoso per i suoi, diciamo, video ballerini, ma non
c'è
solo.
La nostra regista Giulia sta cringiando malissimo.
Poi Luis Sal, che torna sempre un po' come Fedez, come il prezzemolo, che appunto ha appena vinto la causa contro Fedez per la paternità, se così possiamo dire, del podcast Muschio Selvaggio.
Che chiude, sì, vabbè, va, la decisione è quella.
Ma anche Giulia Ottorini, non so se hai presente chi sia.
No, ecco, sono molto triste di non saperlo.
Poi Eleonora Bertoli, che sono note anche loro sui social. E appunto queste verifiche sugli influencer sono state fatte confrontando le tariffe pagate dalle aziende appunto specializzate nel marketing sul web, che arrivano a pagare anche
80.000 euro per singolo post.
Ho sperato fossero 8.000, invece sono 80.000 per un singolo post pubblicato su YouTube, Instagram o TikTok, con le dichiarazioni dei redditi effettivi degli influencer. Ma ci
comunque,
rendiamo
se
conto?
Comunque, se vi volete fare un'idea di quanto siete poveri, e lo dico anche a me stesso,
andate
a cercare online. C'è un sito molto bello, che è un'agenzia che si occupa, insomma, di comunicazione, si chiama The Rev. Andate a cercare sul loro sito la tabella che hanno prodotto incrociando i dati su quanto pagano le aziende i vari influencer a seconda del seguito. Vi fate un'idea di quanto davvero siamo poveri?
È incredibile. Quello che non che mi fa veramente strano è che una persona con una sola storia, un video, una sponsorizzazione,
80.000,
guadagna così molto di più di quanto una persona potrebbe addirittura fare in un anno intero.
Sì,
cioè,
sì,
ma ci rendiamo conto?
Sì.
Quindi, meno male, Guardia di Finanza, magari questi controlli facciamoli un po' più spesso.
Guardia di Finanza di Bologna, che al solo Gianluca Vacchi ha chiesto,
esatto,
7 milioni di euro, quindi la maggioranza delle fasce.
Che però sono già stati versati.
Quindi, e questa è la cosa
non
folle.
Non è che i soldi non gli mancano. Quindi, se i soldi non gli mancano, la domanda è: perché devi evadere le tasse?
Perché è divertente, probabilmente. Però comunque l'accertamento era partito nell'ambito delle verifiche sugli influencer,
esatto,
però in realtà ha riguardato anche, nel caso di Vacchi, le varie attività imprenditoriali, non solo quelle social. Vacchi ha delle attività che non sono quelle sui social, che sono comunque molto molto importanti a livello di fatturato, e insomma, in una nota inviata dal suo legale. rispetto al filone del web c'è solo una piccolissima cifra contestata, quindi dice in realtà quei 7 milioni la maggioranza sono dall'altro, che forse è pure peggio.
Mentre Asal, lui è personaggio, qui ci sono luci spiritali.
Sì, si accendono le luci perché sta venendo buio.
Personaggio iconico che fa molto ridere, in questo caso non molto.
Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, esatto. L'ha dovuto dire all'avvocato.
La richiesta in questo caso non sono i 7 milioni come Vacchi, ma solo 2 milioni. Ma la cosa divertente,
se volesse darmene anche solo una piccola parte.
No, ma aspetta, perché la cosa ancora più divertente è la sua dichiarazione.
Ecco.
Non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo.
In anticipo.
Quindi è una cosa, un corso diciamo di indagine, sono normali i controlli che vengono fatti. Lui dice anche che ha dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose. E nel frattempo dice: mi dispiace che venga scritto Luis Sal evasore.
Posso...
Ma aspetta, perché poi dice: anche io, se mi vedessi per strada in questo momento, mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego di non menarmi.
Peraltro, questi sono personaggi famosi, già conosciuti al fisco, quindi è stato molto semplice fare accertamenti.
Esatto.
È più difficile rintracciare gli altri. Per esempio, ricordiamo le due influencer che citava prima Alice, Giulia Torini e Leonora Bertoli, che sono attive su OnlyFans.
Ecco,
quindi
fantastico.
In questo caso sono del tutto sconosciute al fisco, cioè non esistono.
Esatto, ma in più non ci sono solo loro due, più ma anche cinque. No, esatto, adesso ride e vi spiego perché. Cinque sex worker dai 30 ai 60 anni, ragazzi. Che dicono che sono stati effettivamente costretti a fare, di necessità virtù ovviamente durante il Covid, trasferendo la loro attività anche sul web. E a tre diciamo di loro la Guardia di Finanza ha segnalato all'Agenzia appunto delle Entrate un addizionale alle imposte sul reddito a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale.
60 anni, quindi qualcuno ha palesemente visto la serie di Rocco Siffredi in anticipo su Netflix, va bene. Comunque, generalmente, per quello che dice la Guardia di Finanza, esatto. Gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi, hanno aderito prontamente ai rilievi e hanno versato all'erario gli importi dovuti.
Però quindi. In questo caso l'operazione è stata diciamo una delle prime prodotte all'interno di questo contesto dell'intesa tra la Guardia di Finanza e effettivamente l'Agenzia delle Entrate, che ha cercato di, insomma, di garantire il rispetto delle regole fiscali da parte degli influencer, blogger, insomma creator che producono redditi pubblicando appunto contenuti in rete, e di intensificare il contrasto all'evasione nel settore della digital creator economy. Quindi diciamo che con lo sviluppo di questo settore si dovrebbero anche incrementare i controlli e questo tipo diciamo di collaborazioni tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, proprio come è stato fatto in questo caso.
Quindi facciamo un appello, visto che qui in Università in Yulm ci sono molti creator,
dire che sono molto giovani e non penso che possano.
Però nel dubbio voi dichiarate quello che avete, perché
ma no, non stiamo parlando solo di soldi, ragazzi, dichiarate sempre tutto, perché la verità alla fine viene premiata.
E quindi dopo questo momento di morale di Alice facciamo anche su questo una bella rubrichina, la musica che ci piace sempre mandare in questi casi. Rihanna, good girl going back, take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share. Told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took enough thumbs to get out to the
Questa era Rihanna con Jay-Z, Umbrella. Siamo tornati indietro un po' di animo. Sta canzone è sempre bella, però.
Umbrella.
Umbrella, è sempre bella.
Non hai capito?
No, Umber, mamma mia. Che tristezza. Ambientiamoci, basta così. Non voglio darle neanche il tempo.
Ambientiamoci.
Tra l'altro, non farò il mio solito commento.
No, lancia il jingle e poi parla pure sopra, cioè.
Vabbè,
questo non è rispettoso nei confronti di Ambientiamoci. Va bene, comunque.
Non ci credi neanche.
La canzone è servita per introdurre la notizia di oggi di Ambientiamoci. Sia la canzone introduttiva che anche
quella
che dura, perché noi siamo molto fantasiosi, insider.
Sì, molto.
Perché parliamo di pioggia artificiale.
Ecco.
È una cosa che effettivamente può funzionare oppure no? Perché mi è venuto in mente di parlare di
questa
cosa. Pochi giorni fa sui social, all'incirca, oggi siamo al 13, quindi il 10 marzo, e soprattutto su... Vabbè, silenzio. E soprattutto su TikTok sono comparsi video di una Dubai completamente allagata. E quando dico completamente allagata intendo un metro d'acqua, con le macchine che praticamente facevano le navi da crociera.
Che a Dubai
che
non è proprio...
strano, esatto, visto la media dei 50 gradi della città. Quindi effettivamente da che cosa è stata scatenata questa pioggia? Praticamente a Dubai già da diversi anni, circa una decina di anni, si sperimenta l'uso di droni per creare piogge artificiali,
ecco,
e ridurre, diciamo, l'ondata di calore che colpisce la regione sostanzialmente desertica.
Vabbè, ovvio.
Come funziona questo sistema? Si basa sull'inseminazione delle nuvole, che è già stato sperimentato da tempo, però diciamo che nel tempo c'è stato un upgrade dal punto di vista del veicolo che è stato utilizzato per produrre questa pioggia, che è diventato proprio all'avanguardia, perché adesso... Umberto stava morendo. Perché adesso vengono utilizzati dei droni che praticamente rilasciano scariche elettriche penetrando ovviamente nelle nuvole, che aiutano, tra virgolette, a condensare il vapore acqueo e così a generare effettivamente le precipitazioni. Come funziona? I droni rilasciano nell'atmosfera e all'interno delle nuvole stesse delle sostanze, tra cui appunto lo ioduro d'argento, che a contatto con l'umidità rendono più, diciamo, pesanti le particelle d'acqua che sono presenti e portano anche alla formazione di, appunto, agglomerati nuvolosi più grandi.
Ecco.
Perché dico che effettivamente c'è stato un upgrade e si è passati ai droni?
Perché prima si andava di violenza.
No, Perché
sì, è vero.
Sì, ma no, perché prima in realtà si utilizzavano dei dispositivi sicuramente più arretrati, se così possiamo dire, ma anche non molto, come si può dire, sostenibili per l'ambiente, perché venivano utilizzati dei razzi che venivano sparati nelle nuvole. E la grande differenza è che diciamo adesso con i droni, uno è meglio possibile, non è italiano, è possibile individuare meglio le aree più sensibili, diciamo, alla sollecitazione delle sostanze, diciamo, utilizzati per condensare la pioggia. E inoltre i droni, a differenza dei razzi,
sono multiuso,
diciamo, esatto, non sono vuoto a perdere, nel senso che i razzi li sparavi effettivamente nel cielo e poi chi si è visto chissà dove finivano. In questo caso i droni possono essere riportati a terra, poi quindi spediti per nuove missioni, se così possiamo chiamarli.
Però che è successo usando questi droni?
Il problema è che tra i primi effetti dell'uso di questi droni c'è il risultato che nella città, appunto, degli Emirati Arabi si sono sviluppati temporali con raffiche di vento non indifferenti, considerate appunto di grado elevato, tanto che la città, e in particolar modo il National Center of Meteorology, ha lanciato, diciamo, un avviso di criticità
idrogeologica, ve lo dico io.
Scusate. Praticamente sempre questo istituto, questo centro, ha rivelato che la maggior parte di questi temporali fuori stagione sono dovuti proprio, diciamo, a queste operazioni di semina delle nuvole, se così possiamo chiamarlo, che hanno fatto aumentare le piogge dal 15 al 35%, che è veramente tanto, in un periodo in cui la quantità d'acqua che appunto cade nell'area geografica è di solito estremamente bassa, cioè parliamo di 42 mm all'anno, quindi diciamo un incremento veramente sostanzioso. Il problema è che, un po' come è accaduto a Milano, che non piove per 6 mesi, poi passa una settimana che viene giù, neanche avessero aperto il rubinetto, ovviamente questa cosa non è normale. E soprattutto ciò che si viene a creare sono grandi disagi anche a livello proprio cittadino.
Traffico aereo, marittimo.
Esatto, e che è esattamente quello che è successo il 10 marzo, perché l'operazione appunto è stata ripetuta provocando blocco del traffico aereo, marittimo e anche i trasporti pubblici. Cioè la maggior parte delle persone è rimasta bloccata in casa a lavorare, che poco male, però il problema è che gli edifici si sono realmente allagati, tutte le strutture ricreative sono state chiuse. E quindi la domanda a priori è: ha effettivamente senso ricreare questo tipo di evento meteorologico per combattere effettivamente la siccità, se poi i problemi che si vengono a creare, i danni, sono nettamente maggiori dell'assenza effettiva di pioggia?
È una bella domanda, anche perché non c'è una risposta corretta.
Non
di
c'è
fatto.
Una risposta corretta. Cerchi di sopperire a un problema con una soluzione, ma poi da questa soluzione si scaturiscono altri problemi che possibilmente sono anche più gravi del problema iniziale.
Tutto questo procedimento, peraltro, è un procedimento che va avanti da un po' di tempo, di anni ormai.
Esatto, perché che cosa è successo? A causa anche dell'intensificazione di questi fenomeni, ovviamente associati al cambiamento climatico, questo cloud seeding, che è stato chiamato così, è stato e viene considerato da un numero crescente, non solo di agenzie governative, ma anche agricoltori e imprenditori, ed è un modo, diciamo, relativamente abbordabile di mitigare alcuni effetti a breve termine dei prolungati periodi di siccità. Infatti, ultimamente la richiesta è aumentata anche negli Stati Uniti occidentali e in Messico. Perché? Perché questa pratica è stata vista come un'alternativa, diciamo, più economica a tecnologie più impegnative. In Messico, ad esempio, come la desalinizzazione dell'acqua che viene pompata, diciamo, nell'entroterra dall'Oceano Pacifico oppure dal Golfo del Messico.
Ti servono gli impianti, ti servono
le
condutture.
Esatto, ed è molto più costoso rispetto magari all'acquisto dei droni, che in più sono riutilizzabili. Ma non finisce qui, perché questo, diciamo, meccanismo, se così possiamo chiamarlo, è stato testato anche in Italia. In realtà gli esperimenti sono stati fatti in Puglia, Sicilia, Sardegna e Basilicata, abbastanza, non troppo recentemente, perché tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. E il punto è che questo fenomeno, diciamo, diede risultati positivi solo però nel primo anno in Puglia, perché ci fu una media del 30% in più di precipitazioni rispetto, diciamo, alla media in quell'area. Però qual è stato il problema? Che dopo il primo anno, che ha dato effettivamente risultati positivi, c'è stata una prolungata condizione, appunto, di siccità, che ha di per sé condizionato i risultati di questo esperimento, certo, riducendo drasticamente la presenza di sistemi appunto nuvolosi adatti a stimolare quelle stesse precipitazioni e mostrando, diciamo, uno dei principali limiti di questa tecnica.
Certo, insomma, perché non puoi creare la nuvola, cioè la nuvola ci deve essere, tu puoi sfruttarla e basta.
E il problema è che se poi effettivamente il riscontro è non ci sono più nuvole e tu non puoi sfruttare quelle nuvole per far aumentare le precipitazioni, il problema torna sempre allo stesso modo, cioè un po' come un cane che si morde la coda.
Peraltro c'è un posto dove in realtà lo usano ancora questo procedimento, sì, che,
beh,
è
Dubai,
che è no, in Italia dico, che è il Veneto, nello specifico il Veneto, nelle zone dove producono prosecco, che ha bisogno di l'attenzione nello studio si è alzata quando ho detto prosecco, e che c'è
non
bisogno, no, sì, è vero, ha bisogno di parecchia acqua. E quindi lì non usano cloud seeding, quindi non lo ioduro d'argento, ma usano i cannoni antigrandine, cioè sostanzialmente dei cononi giganti vuoti che con le onde sonore teoricamente servirebbero a rompere la grandine per impedire che venga a grandinare, ma se lo fai su nubi non particolarmente diciamo fitte, può aiutare a far cadere la pioggia. Quindi un metodo più a tra virgolette impatto più zero, anche se poi probabilmente ci ammazzi gli uccelli, che diventa un problema,
esatto,
da un altro,
punto di vista. Però visto, nonostante abbia piovuto per una settimana intera, non se ne poteva più della pioggia, non so il vostro umore come fosse, ma io mi sentivo come spiaccicata, non volevo fare assolutamente nulla. Finalmente è arrivato il sole, però noi ascoltiamo l'ennesima canzone che parla di pioggia. I didn't ask for a free ride, I only asked you to show me a real good time. You showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I don't be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. I don't be drunk, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain,
rain.
Questa erano Ariana Grande, non so perché mi è uscito così, e Lady Gaga, Rain on Me, e Umberto nel mentre stava cercando di ammazzarmi.
Non è vero. vero.
Mi stai per tirare una sberla.
Ma non è vero.
C'è stato un balletto in studio.
Bellissimo balletto, scordinato come al solito, perché succede sempre così. Comunque, anche per questa puntata siamo arrivati al termine. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i social per partecipare ai nostri sondaggi, che ci aiuteranno anche settimana prossima a costruire la nostra trasmissione. Noi ringraziamo la nostra regista Giulia, che è sempre qui, che prima o poi dobbiamo far parlare in onda. La nostra social media manager, Daniela, che sta continuando a lavorare, giustamente, perché lei non è come noi, ovvero lavora. Noi invece siamo dei perfetti idioti che stanno dietro un microfono, e lo dimostra il fatto che stiamo parlando pur essendo in ritardo, che sto parlando pur essendo in ritardo. Alice vorrebbe uccidermi in questo momento. Sono le 18:48, dovevamo chiudere 3 minuti fa, quindi per questa puntata è tutto. Noi ci risentiamo mercoledì, ho detto giovedì prima, vabbè, mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre alle 18:00.
Tutto lui, ragazzi.
Sempre su Radio Yulm. Questo è Insiders, oltre la prima pagina.
Insiders.
Oltre la prima pagina.